Finalmente le 18.03 arriva una nuova puntata di Quanto Basta. I microfoni sempre Mattia e qui con me Alice.
Ciao a tutti, ma soprattutto sempre con noi c'è il nostro regista Giacomo. Che come se... potremmo fare anche un contest. Indovinate qual è la voce di Giacomo?
E a giugno la sveliamo.
L'ultima puntata ve la riveliamo. E con noi oggi c'è anche una super redazione che oggi schiavizzeremo per bene.
Sì, infatti dovete essere prontissimi a mandarci un sacco di messaggi perché appunto avremo... Ho già iniziato con gli appunti, non so se hai sentito. Avremo il momento dedicato alla redazione per rispondere a tutte le vostre domande.
Ma oggi
infatti argomento molto importante, molto particolare e giornata anche importante. Perché?
Perché verrà a trovarci, la contatteremo, sarà con noi Beatrice Mautino, una divulgatrice scientifica.
Che si è occupata anche, tra le tante cose, anche di OGM. Quindi, come dire, ci darà una mano a capire un po', a schiarirci un po' l'idea su questo argomento che ancora divide troppo il mondo gastronomico. Non perdiamo comunque tempo, salutiamo anche tutti i nostri amici da casa con la nostra sigla. Basta! Prima però di cominciare la nostra avventura sugli OGM, dobbiamo ritornare a fare il momento del nostro tipico radiogiornale. Perché devi sapere, mia cara Alice, che è mancato un sacco ai nostri ascoltatori delle scorse settimane. Infatti l'altra volta non è che abbiamo dato proprio tantissime informazioni. Partiamo quindi subito con la prima notizia di oggi. Dovete sapere che il 23, 24 e 25 marzo a Milano, al Mico di Via Gattamelata, si terrà il congresso che vede unirsi chef e gastronomi del settore Identità Golose 2019, quest'anno dal tema Costruire Nuove Memorie. Quindi, come dire, si gioca ancora una volta in uno di quegli argomenti che anche noi a Quanto Basta tocchiamo un sacco di volte: tradizione e innovazione.
Ma non meno importante, domani, ragazzi, lo so che state fremendo dallo scoprirlo, domani c'è il Tiramisu Day!
Che non vedevi l'ora che arrivasse il 21 marzo.
Quando ho scoperto questa cosa, proprio mi si è aperto il cuore. Domani tutti a fare il tiramisù.
Sì, devi sapere oltretutto che a Milano, è una notizia recente, dei pasticceri si sono messi insieme per fare il tiramisù da record. Devi sapere che hanno utilizzato 50.000 savoiardi e hanno fatto un tiramisù di 303 metri.
Quindi da domani, al 25 però, tutti a Milano, perché ci sarà il tiramisù gigante.
Quello l'hanno già fatto, e per quello ti chiedevo se tu per caso ci sei già stata, se eri già in prima fila, mi immaginavo già lì.
No, io ero ancora di...
No, non è andata, era dieta ancora.
Oggi è partito di già, Giacomo ci ama proprio. No, comunque no, ero a dieta e poi soprattutto dove stavo controllando se le uova venivano pastorizzate.
Esatto, quindi domani, ragazzi, non perdete tempo, andate a comprare tutto il necessario per fare il tiramisù e festeggiamo insieme questo Tiramisu Day. Altra notizia della settimana, molto importante: il 15 marzo si è tenuta la manifestazione Fridays for Future. Che cos'è? Che cosa è successo? Tutti ne avete sentito parlare. Migliaia di giovani sono scesi in piazza per manifestare il loro dissenso nei confronti del sistema attuale e che troppo sfrutta l'ambiente. E un po' ci ricolleghiamo quindi
alla nostra puntata sullo spreco.
E ne vogliamo parlare proprio perché tantissime associazioni, come anche soltanto Slow Food, è scesa in piazza proprio a sostegno dei giovani, delle future generazioni che devono appunto trovare delle soluzioni per far sì che qualcosa cambi in questo senso. A proposito di ambiente, ci colleghiamo all'argomento anche di oggi, perché
cioè
oggi di
OGM.
Che parliamo? Di OGM, appunto. Non so se in realtà i nostri amici da casa sanno che cosa sono gli OGM. Ne cercheremo pian piano e con molta semplicità di raccontare a tutti quanti che cosa sono questi strani alimenti
senza
su cui si è costruito,
diciamo,
il complotto più grande, il veleno nel piatto, la scienza nel piatto. No, io sono pro natura, l'OGM no,
non
si deve fare, chissà. Ci devono scrivere però al nostro numero di telefono se loro conoscono gli OGM e se ne hanno mai sentito parlare e la loro opinione in merito, se hanno anche qualcosa qualche dubbio ne devono approfittare, perché Beatrice Mautino poi, come dire, sviscererà l'argomento e schiarirà tutti i dubbi. Qual
Quindi,
è il numero?
Scriveteci al numero di WhatsApp 334 75 40 787 e fateci sapere se siete pro o contro OGM. She loves me so, and this I know for sure. Degli Outcast. Matti, ma noi che cosa sappiamo degli OGM?
In realtà non tantissimo, cioè abbiamo proprio le informazioni di base. Siccome non ci vogliamo fare delle figuracce, soprattutto col super ospite che abbiamo oggi, facciamo finta di essere a casa.
Facciamo finta di essere come consumatore
se...
medio.
Esatto, non ne abbiamo mai sentito parlare, non abbiamo le idee chiare. E iniziamo un po' il nostro viaggio all'interno degli OGM scrivendo su Google. E adesso ci vado subito qua con i nostri
questa
potenti mezzi
Google,
di Radio Revolution. E scrivo OGM appunto su Google e mi si aprono, vabbè, anche un sacco di immagini. Ma prima di tutto leggiamo la definizione che riporta Wikipedia. Un organismo geneticamente modificato, ovvero un organismo vivente che possiede un patrimonio genetico modificato tramite tecnologia del DNA ricombinante che consentono l'aggiunta, l'eliminazione o la modifica di elementi genici.
Wow.
Cioè, già così uno comunque
fa.
Giacomo parla. Attenzione, Giacomo fa queste sorprese improvvise e ogni tanto
regista
butta dei versi in mezzo
alla
diretta.
L'avete sentito anche voi? Cioè, io sono emozionata.
Sì. Ma la cosa che mi sorprende di più, Alice, non so se le vuoi anche commentare, sono le immagini.
Stavo guardando le immagini, cioè una
perché
gallina
uno...
dimensione
esatto.
uomo.
Cioè, se uno apre Google Immagini, altro che i nostri video pubblicità di quanto basta, girati ieri sugli OGM con me, te, con i broccoli, le siringhe, cioè ci sono pomodori siringati.
Ci dobbiamo
mele.
Reinventare comunque, dobbiamo
vero.
Fare cose più
creative come
esatto.
loro. Mandarini che dentro sono dei kiwi, gente con guanti che spreme frutta.
Gente che addirittura va a modificare il DNA che è grande come la nostra mano.
Ma cerchiamo un po' intanto di far chiarezza. Prima di tutto ci basiamo anche su quello che dice la legge. Dobbiamo sapere infatti che in Europa tutto l'aspetto della sicurezza alimentare si basa sul principio della precauzione. Quindi appunto, e bisogna dire, tutto quello che entra nei nostri piatti, nelle tavole di casa, è sicuro proprio per grazie a queste leggi sulla precauzione e proprio perché ci sono dei controlli che funzionano. Quindi se una cosa fosse veleno non entrerebbe nelle nostre case. Dall'altra parte, in Italia bisogna sapere che ne è completamente vietata la coltivazione, ma non l'importazione.
Infatti molti mangimi nei nostri allevamenti sono OGM. Però voi rimanete collegati, perché su questo argomento la nostra redazione vi svelerà i segreti più intrinsechi
sì,
di questa.
Oppure se avete un po' di dubbi potete continuare a scriverci anche in merito a questo, come la situazione in Italia, in Europa, eccetera eccetera. Ci scrivete al 334-7540787 e noi non vedremo l'ora di rispondere. Noi, in realtà no, la nostra redazione non vedrà l'ora di raccogliere tutte le domande e appunto darvi tutte le risposte che meritate.
Però una cosa c'è da dire sugli OGM, perché uno quando sente la parola OGM subito lo ricollega al mondo scientifico, ai laboratori e tutto quanto. Però io personalmente mi immagino un agricoltore che moltissimi anni fa sceglieva la piantina un po' più carina, quella che produceva di più, e ne prendeva un'altra che anch'essa produceva di più e le metteva insieme.
Sì, ma anche semplicemente della stessa pianta, nel senso, esistono ovviamente tantissime varietà. L'agricoltore ovviamente, per migliorare le rese eccetera, sceglieva la varietà che produceva di più, giustamente. Quindi in realtà questa selezione è sempre un po' esistita. Cioè, se bisogna parlare di selezione, bisogna praticamente passare a 10.000 anni fa, quando le pratiche agricole hanno iniziato ad esserci.
Possiamo
quindi
dire che
parlare
prima
di naturalità è un po'... lascia un po' il tempo che trova.
Prima era un po' più casuale, adesso invece comunque lo studio e la scienza ci hanno potuto aiutare a scegliere quali sono quei geni che prima l'agricoltore li guardava a livello
sì,
proprio
infatti
visivo, e selezionarli e inserirli nella nuova pianta.
Infatti, se prima era un discorso, come dire, casuale, dettato dal caso, nel senso guardavo cosa succedeva e sceglievo le piante migliori, adesso proprio sfruttando le potenti tecnologie e quindi l'evoluzione tecnologica sono in grado di guidare questo processo e di non lasciare più che sia il caso a decidere, ma sono io con le conoscenze, lo studio e la scienza a far sì che posso ottenere il prodotto desiderato.
Tra parentesi, quasi tutti avrete mangiato qualche prodotto OGM involontariamente o volontariamente.
Sì, ma anche perché se ci pensiamo, ad esempio le banane, cioè
le banane senza semi.
Ok, non è proprio un OGM, cioè lì si parla di selezioni, così come anche quello che vedremo dopo, il caso del grano che vedremo dopo con Beatrice Mautino, ma anche semplicemente le clementine, cioè un frutto senza semi, cioè già per naturale, come dire, c'è già un po' di contrasto.
O la carota,
fra...
voi adesso trovate la carota arancione, trovate anche quella viola che fa un po' più radical chic, lo mettiamo nell'insalatina per dare un po' di colore, però in realtà prima la carota era viola e adesso invece l'abbiamo arancione, quindi quella è sempre...
È impossibile mangiare
selezione
oggi quello che producevano anche semplicemente i nostri nonni, quindi non è che dobbiamo andare per forza, come dire, agli alberi dell'agricoltura, cioè basta pensare a qualche generazione futura. I miei nonni mangiavano delle piante che avevano delle caratteristiche diverse rispetto a quelle che io mangio adesso, perché comunque ovviamente il mondo va avanti e così anche tutti i processi di selezione e così anche tutto il sistema agroalimentare. Sono argomenti comunque in ogni caso molto complessi, ci sarebbe da dire tantissime cose, soprattutto dal punto di vista tecnologico. Noi però, come dire, non abbiamo tutti i mezzi per poterlo fare e quindi abbiamo invitato qui con noi Beatrice Mautino. Nel frattempo, Ola di Marco Mengoni.
Avevo più groove e personalità una volta, senza bere Malibu per sentirmi me stesso sulla pista. Stavo le ore con la testa sott'acqua una volta, per conservare il silenzio del mare nella testa. Hola, hola, e non ricordo più. Hola, hola, se in quella notte c'eri tu. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola, non mi capirai mai, né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino? Facevo delle pause lunghe una volta, ma ridere e ascoltarti per ore non mi basta. Ballavi latinoamericano una volta, senza tenere il tempo come quando c'è casino ad una festa. E c'eri sempre tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola. Studiare spagnolo, se l'unica cosa che so dire è hola, 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 hola. E tu che mi tiravi su con dei film stupidi, senza dire una parola, non mi capirai mai, né domani né ora. E tu preferivi la TV che starmi vicino. E come fai a vivere se attorno al cuore hai il muro di Berlino?
Lo sapete, ma durante la canzone con i nostri potentissimi mezzi Radio Revolution già siamo in collegamento con Beatrice Mautino, che salutiamo. Ciao Beatrice, ci senti?
Sì, sì, vi sento bene, ciao.
Perfetto,
tutti.
Ci sente ciao. Benissimo. Ciao Beatrice, ti saluto anche io. Come abbiamo detto ciao. Prima, ti lasciamo lo spazio giusto che meriti anche per schiarirci un po' l'idea anche a noi in merito all'argomento di OGM. E anche leggendo il libro che hai scritto insieme a Dario Bressanini, Contro Natura, ci sono venute in mente alcune domande. E prima di tutto volevamo iniziare chiedendoti, come abbiamo detto appunto, sei una divulgatrice scientifica, ti sei occupata di tantissime cose, non soltanto di cibo, e perché proprio il cibo? Cioè che cosa ti ha spinto a dedicare una parte del tuo lavoro a questo argomento e così nel dettaglio agli OGM?
Ma allora, io sono una biotecnologa, mi sono laureata in biotecnologia, ho fatto ricerca poi qualche anno, e quando mi sono laureata io era proprio il periodo caldo degli OGM, quindi io mi sono laureata nell'anno in cui è stata emanata una legge che di fatto impediva la ricerca pubblica sugli OGM, quindi mi è sempre rimasto un po' lì il pallino di occuparmi di questo tema e di cercare di fare informazione corretta su questo tema. E il cibo è stato un po' una scelta un po' obbligata, perché comunque quando si parla di OGM nel dibattito pubblico si parla di piante e quindi di prodotti che poi vanno a finire nel nostro piatto, e quindi insomma da lì è nata un po' l'idea di scrivere questo libro che non parla solo di OGM, ma parla di come nel corso di 10.000 anni abbiamo modificato la natura per produrre cibo che ci ha permesso di diventare la specie che siamo.
Esatto, anche perché infatti è una cosa che colpisce molto leggendo il libro, non è soltanto appunto l'argomento OGM, ma proprio in generale come avete sviscerato un po' tutti quelle che sono le false credenze intorno al mondo del cibo. Quindi strautile, lo consigliamo a chiunque ci stia ascoltando da casa, proprio se avete dei dubbi, dei sentiti dire che volete come dire risolvere, comprate Contro Natura, appunto di Dario Bressanini e Beatrice Mautino, e continuate a scriverci anche adesso, come dire, qualche domanda, approfittatene visto che abbiamo Beatrice in collegamento.
Ma Beatrice, a proposito appunto dei prodotti che entrano nelle nostre case, no? Il caso del grano Creso, come lo spiegherebbe a qualcuno che appunto non se ne intende o non sa spiegare,
non conosce questa storia? Anche perché leggendo il libro la cosa che ci ha colpito è come avete rimarcato questa cosa che tutti condannano, come dire, la chimica nel piatto, le tecnologie nel piatto, quando invece non sanno che piatti anche come la pasta, che è presente tutti i giorni nelle nostre tavole, contiene già un qualcosa di particolare, che lasciamo raccontare a te.
Il grano Creso è un grano che è stato inventato, possiamo usare questa parola che è un po' forte quando si parla di organismi naturali, però è stato inventato nel secolo scorso, negli anni 70 più o meno del secolo scorso, dai laboratori vicino a Roma, della Casaccia, dell'Enea, e il grano Creso è un grano che è stato ottenuto sottoponendo delle piantine di grano a delle radiazioni nucleari, quindi venivano bombardati con raggi gamma. Queste radiazioni nucleari producevano delle mutazioni che nel caso del grano Creso hanno dato per esempio un'altezza diversa, oppure insomma una resa maggiore, ma varie mutazioni che alla fine hanno permesso di produrre questa pianta che rispondeva a delle caratteristiche tecniche e organolettiche particolarmente interessanti, tant'è che pochi anni dopo il grano Creso è diventato il grano più coltivato in Italia, quindi per molti anni la nostra pasta è stata fatta con grano Creso. Adesso ci sono degli incroci, insomma, dei figli, dei nipoti di quel grano lì.
Quindi possiamo parlare di un OGM che ha rivoluzionato in maniera sostanziosa il sistema agroalimentare, cioè, ma è l'unico che ha avuto questo forte impatto? Oppure ce ne sono altri di cui appunto bisognerebbe appunto parlare?
Appunto, ha preso il mio vizio, devi sapere Beatrice che io ripeto mille volte appunto, adesso
okay,
sto,
come dire, allora.
Sto contaminando un po' Alice anche.
No, da un punto di vista legale il grano Creso non è un OGM, perché la definizione di OGM è puramente legale, quindi anche se è un organismo che è stato modificato geneticamente, non è per la legge un organismo geneticamente modificato. Sembra un gioco di parole, però purtroppo è così.
Sono quelle piccolezze infatti che
esatto.
Sono fondamentali,
anzi,
però.
Infatti, appunto, non avremmo potuto coltivarlo se fosse stato un OGM. Mentre invece di OGM che hanno rivoluzionato un po' il mondo, in realtà ce ne sono molti. Forse il mio preferito è una cosa di cui tra l'altro nel libro non parliamo, però è una melanzana che è stata prodotta in Bangladesh ed è una melanzana che resiste, quindi si difende da sola, da degli insetti, per cui riesce a crescere in un paese dove gli insetti, devo dire che sono particolarmente invasivi, riesce a crescere senza l'uso di insetticidi. E quindi questo, insomma, è un OGM un po' atipico, fatto da un paese in via di sviluppo, da un'università pubblica, quindi è una vera rivoluzione rispetto ad altri magari più noti che si fanno.
Sì, è vero, infatti, cioè, penso che anche come il caso della soia, questo discorso di pesticidi ha proprio, come dire, modificato in tutti i sensi un po' il settore agroalimentare. Ti interrompiamo soltanto 2 secondi, ci prendiamo una piccola pausa, tu rimani comunque in collegamento con noi, nel frattempo ci ascoltiamo Imagine Dragons di Bad Liar.
Oh, hush, my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me, darling. It's been a
buying a diamond ring. Oh, I've been asking. Oh, I've been asking for problems, problems, problems. I wage my war on the wounds inside. I take my gun to the enemy's side.
Mi hanno detto che ho sbagliato a dirla, perché ho detto gli Imagine Dragons di Bad Liar, invece no, però vi giuro che li ascolto, quindi non so perché ho detto questa roba che non aveva un senso. Bad Liar degli Imagine Dragons.
Comunque vi inviterei a mandarci comunque delle domande, delle perplessità al nostro numero WhatsApp 334-7540-787, perché appunto siamo in presenza di Beatrice Mautino, che può risolvere i vostri dubbi in maniera molto più professionale di noi.
Rispetto a noi, ci va anche poco, in realtà Alice a farlo in maniera più professionale rispetto che noi. Ma continuiamo la nostra intervista con Beatrice, non le facciamo perdere altro tempo.
Infatti Beatrice, io ho una domanda che proprio mi è sorta spontanea. Come spiegherebbe a tutte le persone che demonizzano in maniera eccessiva gli OGM, che appunto è come si può dire,
che non devono essere così tanto demonizzati, che non è che sono il nemico del mondo.
Esattamente. E qual è anche la più grande fake news che lei ha mai sentito come appunto sostenitrice?
Allora, come fake news, forse la più grande in assoluto è quella della fragola pesce. Voi siete giovani, forse non ve lo ricordate, però all'inizio degli anni 2000, forse anche prima.
Ci sono ancora delle
90,
immagini su Google, quindi sì.
Esatto, e girava, in realtà era stata diffusa questa fotografia di questa fragola con una lisca di pesce inserita dentro, nell'opuscolo informativo di una nota catena di supermercati che faceva una campagna anti-OGM, si diceva che una università del nord Europa, della Finlandia, aveva sviluppato questa fragola con dei geni di un pesce artico che era in grado di produrre una sorta di anticongelante, quindi permetteva alle fragole di crescere al freddo, insomma, detta proprio così. Sembra una barzelletta detta adesso, però in realtà all'epoca questa cosa è stata diffusa appunto in milioni di copie, finita su tutti i giornali, in televisione, e per molto tempo si pensava che fosse vero. Poi in realtà si è scoperto che di vero non c'era niente, quindi quella forse è la fake news che più grande in assoluto, e che appunto ci troviamo ancora oggi, perché se cercate fragola pesce vengono fuori degli articoli anche recenti, probabilmente
quella anche un po' più stravagante, diciamo,
sì,
quella che
nonostante questo è diventata verità assoluta per le persone.
Sì. talmente assurda che però alla fine oggi si crede.
E un'altra cosa che mi ha particolarmente colpito leggendo il libro, nei primi capitoli dite che parlare di biotecnologia applicata alle persone non è semplice, soprattutto se si toccano argomenti più legati al cibo, dove giustamente ogni persona ha il suo bagaglio culturale fatto di valori, pregiudizi, eccetera eccetera. E dite anche che la vostra idea non era quella di convincere il lettore a tutti i costi rispetto alla vostra posizione, ma semplicemente di mettere sul tavolo il come ci siete arrivati a a queste risposte. Ed è una cosa molto, molto bella, perché non partite con quell'arroganza del dire noi vi spiegheremo tutto, semplicemente vi mettiamo vi diamo la possibilità di conoscere. E proprio attraverso questa domanda, il conoscere, mi è venuto in mente di chiederti quanto è difficile fare divulgazione scientifica oggi, se ci sono dei limiti nel mondo scientifico rispetto alla comunicazione, delle risposte, delle soluzioni, delle innovazioni, soprattutto nell'era della comunicazione digitale, dove è facilissimo diffondere le notizie sbagliate.
È un po' come nuotare il mare con un secchiello, insomma, è un lavoro lungo e estenuante e non vedi mai la fine, quindi la risposta alla domanda è sì, è molto difficile, però in realtà il nostro libro, ma anche in realtà quello che sta succedendo per esempio sui social a livello di gruppi divulgatori, per esempio su Instagram sta crescendo una bella comunità di divulgatori che usano Instagram per raccontare la scienza, su YouTube, insomma penso alle cose dove le persone che frequentano sono particolarmente giovani, si vede che c'è da un lato molta voglia di sapere le cose, dall'altro c'è anche una disponibilità a cambiare idea, se si è di fronte ovviamente a degli argomenti convincenti, e mi sembra che in generale rispetto a un po' di tempo fa ci sia una sorta di rinascita o forse un rinascimento della divulgazione scientifica. Ecco, abbiamo passato periodi peggiori,
meno male,
in questo periodo sono ottimista.
Uno spiraglio di luce. Oltretutto anche il nostro professore dell'università del corso di biologia, adesso vediamo, abbiamo iniziato a seguirlo e vediamo che anche lui è attivo sui social, Renato Bruni, sì.
Sì,
condivide quello che fa, racconta eccetera, quindi è fondamentale il lavoro che fate, soprattutto perché ci permette a noi futuri gastronomi di conoscere il cibo anche dal punto di vista scientifico, ma anche per tutte le persone comuni che poi si vedono, come dire, tempestare di informazioni non tanto chiare, ognuno si fa un po' la sua teoria, quindi grazie per tutto quello che fate.
Grazie a voi.
E domanda che in realtà non c'entra in realtà molto rispetto a, appunto, queste teorie complottiste, abbiamo detto prima, in poche parole, come potresti dire alle persone non è veleno, cioè non succede niente? Come convinceresti in pochissimi secondi, anche se è impossibile perché uno ci studia tutta la vita, immagino che non può dirlo in poche parole, però ecco, se c'era un esempio, emblema che può aiutare le persone a fidarsi completamente di quello che
tu
hai detto,
può far cambiare l'opinione a chi è completamente
contro. Esatto, in questi pochi minuti.
Beh, io quello che faccio sempre è di dire che non si devono fidare di me, quindi faccio esattamente l'opposto.
Ah, interessante. Io
cerco di dare degli strumenti per far sì che poi una persona sappia gestirsi e cercare informazioni da solo, per cui mi piace quando mettono in discussione quello che io dico, perché vuol dire che accendono il cervello, no? Che si mettono lì e cercano di trovare la verità a loro modo. Poi magari capita spesso che qualcuno che magari mi aggredisce all'inizio, mi dice che sbaglio tutto, poi dopo discutendo in maniera insomma civile mi dica che alla fine avevo ragione io, altre volte no, però insomma, succede, capita che non si può piacere a tutti e non si possono ovviamente convincere a tutti.
È la cosa bella del mondo scientifico, cioè mettersi secondo me continuamente in discussione, non pensare che sia la verità in tasca e continuare a studiare e migliorare. Grazie mille Beatrice di questi minuti che ci hai dedicato, speriamo di rincontrarti, oltretutto giri un sacco per l'Italia, però so che sei anche una mia vicina di casa, io sono di Torino, quindi magari in futuro ci si incontrerà.
Volentieri, dai, buon lavoro a tutti.
Grazie,
grazie
mille,
Beatrice.
Grazie, ci risentiamo.
Ciao.
È sempre bello comunque, Alice, fare queste cose perché ci arricchiscono un sacco, impariamo un sacco di cose anche noi, così come ci dice Coetzcon, è sempre bello.
È quasi sempre bello se dal buio arriva il giorno. È bello se le nuvole sono solo un contorno. A volte è bello avere 18 anni. È bello se mi chiami, è bello se rimani. È bello se rimandi un po' quando stai per venire. Ho un fascino più forte, tutto ciò che può finire. L'hai visti i nuovi euro, da 20 bocche dire. I soldi sono sempre belli, erano belle anche le lire. È bella questa stanza, pure se ci sto da solo. È bello questo hangover, visto che oggi non lavoro. È bello se scoppiamo al buio, invece fuori è giorno. È sempre bello averti intorno.
Oggi voglio andare al mare, anche se non è bello. Oggi sai che voglio fare, fare come quando piove io mi scordo l'ombrello.
Capisci i sentimenti quando te li fanno a pezzi. È bello rimettere insieme i pezzi, vedere che alla fine stanno in piedi anche da soli. È bello stare insieme, sapere stare da soli. È bello essere il primo, bello andare lontano. Stamattina col sole era bello anche Milano. E tu che abbassi gli occhi quando dico che sei sempre più bella. Sei sempre più bella.
Oggi voglio andare al mare, anche se non è bella. Quando piove io mi scordo l'ombrello. Da fuori com'è, come lo volevi. Dietro le serrande sole. Da fuori com'è, come me e te. Quasi sempre bello pure. Quando piove io mi scordo l'ombrello. Da fuori com'è, come me te. Non sempre bello eppure.
È arrivato finalmente il momento redazione, il momento che tutti aspettavano, quello che abbiamo lanciato un po' con la puntata dedicata alle fake news, dove vi abbiamo dato la possibilità di scriverci tantissimi messaggi a cui noi avremmo trovato risposta. Infatti abbiamo qui con noi Taisia, la ragazza della redazione.
La redazione che abbiamo schiavizzato.
Abbiamo schiavizzato, che era lì, poverina, con mille fogli, mille computer, a cercare di dare le risposte a tutti quanti.
Corre avanti e indietro.
Di trovare nuovi articoli.
Ciao Taisia. Allora Taisia, già ci scrivono su Instagram e nello specifico ci scrive Wii. Allora, Wii ci saluta e
che
ci
cosa
fai...
ci ha chiesto? Ciao Wii.
Allora, prima di tutto ci dice: innanzitutto voglio ringraziarvi perché mi tenete compagnia mentre torno in treno dall'università. Quindi per noi è un piacere, Wii. Poi lei ci dice: noti i vantaggi a livello di salute degli OGM. Mi viene in mente il Golden Rice introdotto in Asia, ovvero il riso ricco di vitamina A. Mi piacerebbe avere maggiori informazioni riguardo all'impatto ambientale che questi prodotti possono avere. Taisia. Ciao Taisia. Allora, Taisia, prima di tutto, visto che sei schiavizzata, devi rispondere a questa domanda.
Assolutamente.
Fatta da voi.
Io spero di rispondere intanto, ciao. Spero di rispondere perché onestamente ci avete colto un po' di sorpresa e quindi io dico...
Quindi hai lavorato tantissimo.
Quindi già col
fiatone. Speriamo, insomma,
attenzione,
che sia,
i nostri dipendenti si lamentano. Non so se stai notando, dice il tono, è
ma
un po' polemico.
Non capisco, forse la frusta non funziona abbastanza.
Dai, lasciamo spazio a Taisia.
Allora, intanto, come dice Dario Bressanini in una delle sue tante interviste che abbiamo consultato, E non possiamo...
Non so se hai notato, Thaisa, scusami se ti interrompo sempre, lo so, già mi odia, mi detesta. Ti abbiamo messo Super Quark di sottofondo.
Grazie, ragazzi. Apprezzo tantissimo.
Te l'avevamo promesso.
Ci sembrava la più adatta.
Grazie mille, apprezzo. Stavo dicendo, come dice Dario Bressanini appunto in una delle sue tante interviste che abbiamo consultato, e possiamo prendere per esempio anche, ad esempio, il Mice BT.
Ok, dici di più.
E questo particolare resiste agli insetticidi perché, per esempio, all'interno del suo DNA viene inserito un batterio che uccide le larve di insetti che si vanno a depositare su questa pianta. Quindi, okay, a livello di impatto ambientale possiamo dire che questa pianta sicuramente utilizzerà molti meno pesticidi di quelli che può aver bisogno una pianta normale.
E la domanda che si farebbe chiunque, credo, è se questa, questa caratteristica sia dannosa per chi poi andrà a mangiare questo mais.
Ma questa è una domanda che si fanno in tanti, appunto. Dal punto di vista scientifico, onestamente, non ci sono riscontri che dicano fa bene, fa male, anche perché, come ci dice Afalzò, che è l'associazione italiana per quanto riguarda gli alimenti zootecnici, noi sappiamo che l'87% precisamente dei mangimi che arrivano in Italia per il bestiame ha all'interno OGM.
E quindi torniamo al discorso di cui parlavamo prima. Quindi in Italia non possono essere coltivate specie OGM e né esportate ovviamente, però possono essere importate e utilizzate per...
Assolutamente, per dare da mangiare ai capi bestiame, per esempio.
Quindi ad esempio un prosciutto di Parma di OP, cioè può... ovviamente non sto dicendo che tutti abbiano
assolutamente
OGM, però potrebbe essere che la soia data ai maiali per produrre,
certo,
prosciutto di OP...
una buona percentuale può essere che all'interno ci fosse degli OGM, assolutamente.
Visto? Che alla fine bisogna informarsi, perché poi gira e rigira in un mondo globalizzato questi OGM, comunque in ogni caso nei nostri piatti arrivano, bisogna conoscere, non temere così
ma
tanto.
Ma non solo, se non sbaglio anche nei prodotti che arrivano a casa con cui tu fai colazione, caro amico Radical Chic.
Con cosa faccio colazione?
Latte di soia, non eri tu con...
No, io sono col kefir.
Sono col kefir.
Non ho...
Però
latte
se
di
per
soia.
Esempio uno acquista il latte di soia, cosa può succedere?
Che all'interno ci sia appunto una parte di soia OGM, anche perché noi in Italia produciamo solo l'8% della produzione di cui necessitiamo. Di conseguenza è per forza di cose che l'altra parte non sia nostra.
Ma rispetto alla biodiversità invece, perché sennò sembra che parliamo soltanto di soia e arriveranno nel lobby della soia a farci chiudere il programma. Rispetto alla biodiversità, quindi il discorso ambientale, queste associazioni che protestano contro la diffusione degli OGM hanno in parte ragione o no?
Ma ragione o torto non mi sbilancio a darlo, onestamente.
Okay.
Diciamo però che ci sono tanti
molto
contro.
Molto democristiana. Sì.
Ci sono tanti contro che appunto dicono che avendo una pianta con all'interno un DNA diverso da quello originale, il polline che questa poi andrà a depositare in giro su altre piante possa andare a modificare la pianta originaria.
Ma anche gli stessi insetti, comunque stiamo andando a modificare degli ecosistemi.
Sì, stiamo andando a modificare
diversa.
Tante cose.
D'accordo, quindi è un argomento molto complesso. Grazie Thaisa.
Grazie a voi, alla prossima.
Non aspettare lo stipendio, ovviamente.
Assolutamente no.
Sei sempre stata molto, come dire, precisa, molto dettagliata, molto, con un tono molto...
Super Quark.
Esatto, Super Quark, non mi vengono i termini giusti. Nel frattempo ci ascoltiamo completamente dei giornalisti.
Lui chi è? È un altro uomo che è impazzito per te, ma non penso che possa dirti tutto quello che ti dico io. Spero che di cuore che non ci incontreremo mai più, per non perdere l'ultimo briciolo di dignità che mi rimane, ed evitare di squagliarmi sotto il sole, ed evitare di guardarti come un pazzo, come un pazzo che ti vuole. Completamente, completamente.
ritardatario, per chi per la prossima volta vuole essere subito pronto a mandarci il messaggio proprio istantaneo, manco iniziata la diretta da un minuto, già ci deve scrivere. Vi ricordo il numero WhatsApp 334 75 40 787,
che poi se ci scrivono adesso alle conclusioni della puntata
posso
solo
scrivere complimenti, cioè, complimenti
esatto. Però noi ci teniamo a dare il numero della radio anche alla fine della puntata, perché come dire, magari ci tengono compagnia per gli ultimi 10 minuti. Cosa quagliamo da questa puntata, Alice?
Cosa quagliamo? Che l'informazione è importante, non basiamoci sul nulla, non parliamo per sentito dire, perché anche le fonti che abbiamo, che non abbiamo detto oggi, però noi...
No, dai, un po' le abbiamo citate,
alcune
abbiamo
sì,
detto
però
Wikipedia,
la maggior parte delle informazioni che abbiamo raccolto venivano prese da siti o video nel quale all'interno di essi veniva di nuovo citata la fonte, quindi... Da che studio
sì,
arriva quell'informazione?
Oltretutto, cioè, meglio di così, Beatrice Mautino anche in diretta, cioè fonti migliori di queste non potevamo trovare per i nostri amici da casa. Ma quello che ci tengo soprattutto a dire è, ed è quello che ho cercato di far dire anche a Beatrice, e infatti, come dire, ci ha lasciato uno spiraglio di speranza, perché comunque ha detto che rispetto al passato adesso la gente si fida molto di più un po' del mondo scientifico. È vero, esiste sempre, come dire, il Novax di turno che ti tira fuori il complotto su ogni cosa.
No,
che...
i vaccini, è pericoloso.
Cioè, sto mangiando qualcosa, no, le lobby di questo mi stanno ammazzando, mi stanno uccidendo, no, eccetera. Ha detto che comunque non Nonostante questo c'è uno spiraglio, le persone che non sanno si fidano di chi studia, quindi ragazzi mi raccomando studiamo, studiamo, studiamo e soprattutto fidiamoci di chi ne sa di più di noi, un po' come abbiamo fatto noi oggi.
E soprattutto anche non fermarsi sui pro e i contro, cioè non schierarsi sempre sì è come dico io e come la penso quindi rimane così, anche
no.
Spostarsi un attimo da
anche
quello che è
come
la
diceva...
comfort zone dell'idea.
Esatto, anche perché come diceva lei gli scienziati stessi, cioè chi fa divulgazione scientifica si mette in discussione di continuo, nel senso io dico una teoria ma voglio subito, come dire, che l'altro controbatta e in qualche modo si contrappone alla mia. In questo modo il mondo scientifico va avanti e riusciamo, come dire, a scoprire sempre cose nuove. Quello che ieri era un'innovazione, era una scoperta scientifica, oggi non l'è più perché il mondo è andato avanti e hanno scoperto nuove cose. Però ci tenevo a dire a tutti gli amici da casa... Ci tenevo proprio tanto, perché leggendo il libro Contro Natura, che vi consigliamo, ripeto, facciamo un'altra marchetta, di comprare Contro Natura di Dario Bressanini e Beatrice Mautino...
Io faccio da garante che Mattia non ci prende niente in tutto questo.
No, ve lo giuro, non ci guadagno niente, sempre a gratis. Ci tengo a leggervi come conclude un po' Beatrice Mautino questo libro, ovvero che il cibo naturale non esiste. Così come, paradossalmente, non esiste il cibo contro natura, esiste semplicemente il cibo che abbiamo sempre modificato e che continueremo a modificare. Cioè già questo fatto
già
che...
qua qualcuno si potrebbe strappare i capelli, uccidersi.
Sì, dice come il cibo naturale non esiste, io cioè sto sprecando tempo al supermercato a ricercare il prodotto più sano, più naturale, meno lavorato, meno trasformato. Ebbene sì, è così, il cibo naturale non esiste, esiste semplicemente il cibo.
A
che
me
da
torna
quando...
in mente il nostro grande professore Renato Bruni, quando ci spiegava il concetto di naturale, che il naturale non è detto che faccia bene, perché comunque se mangiamo qualcosa che, se mangiamo una pianta che si sta difendendo da noi, da finire che ci sentiamo male comunque, quindi non è naturale uguale buono.
Ma infatti proprio questo, il cibo esiste da quando esiste, che è sempre stato modificato, e proprio in quanto cibo è il massimo dell'artificialità, proprio perché il cibo è tale perché è materia prima trasformata, cioè non esiste la materia prima così come ce la regala madre natura, è trasformata e quindi in quanto tale è artificiosità.
Madonna, mi hai fatto piangere.
Sì. No, sono le cose
commossa.
Belle che impariamo facendo un po' questa università qua.
Questo libro ti ha commosso, secondo me. Quante volte l'hai letto?
Tante.
Ma vabbè, tante, 20, 30. Però direi che ancora non ci sono arrivati i complimenti o
quindi
i saluti.
Quindi continuiamo ad aspettarli.
Quindi vi aspettiamo.
I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Crazy. Does that make me crazy?
Barclay. Spero che non mi ucciderà.
No, l'hai detto giusto, secondo me. Non ho visto insulti da parte di nessuno dei presenti in studio, quindi...
Io aspetto ancora la colletta per il corso d'inglese per dire questi
sarà
nomi.
Quello giusto. Comunque Alice, come dire, dopo tutte queste informazioni date ai nostri ascoltatori, dopo che abbiamo, come dire, smontato un po' le credenze delle persone dicendo che il cibo naturale non esiste, ma esiste semplicemente il cibo, dobbiamo in qualche modo salutarli. Però prima dei nostri saluti
c'è
consueti...
un saluto speciale.
C'è un saluto speciale, sì, bravo che me l'hai ricordato, perché non stavo guardando
la
scaletta.
Io devo
sì.
guadagnarmi la fiducia di
sì,
questa
devo
persona.
Devo salutare la mia nonna.
Ciao nonna di Mattia!
Faccio un po' quello attaccato alla famiglia.
Io posso salutare la mamma che ti prepara le cose
sì,
buone.
Brava, salutala tu, perché sennò poi oggi mi chiama che si offende che a lei non l'ho salutata. Quindi saluto in realtà tutta la mia famiglia, che sono il mio primo fan club.
Il mio primo fan club.
Sì, mi seguono in tantissimi, carini.
Mi piace anche come ti sostengono
mia
con
zia,
il cibo
mia
dentro
cugina,
casa.
Gli amici di mia cugina, un sacco di gente. Mia sorella, figurati se mi posso dimenticare di mia sorella.
La sorella è sempre comunque
vabbè,
con lei.
Basta, che... momento Mattia, che andiamo dobbiamo dare l'appuntamento a tutti i nostri ascoltatori per la prossima puntata, ma prima dovete correre sulla pagina di Radio Revolution Parma e guardare la video intervista che abbiamo girato a Castelfranco Emilia, all'Osteria del Tortellino da Rossella Monari, dove, come dire, per la prima volta abbiamo cercato un po' di improvvisarci esperti della televisione, con un microfono in mano abbiamo fatto
video
le interviste,
maker.
Telecamere, luci, ci siamo sentiti molto importanti.
C'è chi
importanti.
C'è morto per fare questo video.
L'esperienza di appunto tante settimane fa ormai di Modena, che, come dire, non volevamo diventasse un ricordo, e quindi di settimana in settimana usciranno queste interviste. Collegatevi ai nostri social
e guardateli tutti,
Quanto Basta Radio su Instagram e Quanto Basta Facebook, e guardate tutti questi video, condivideteli e, come dire, fateci conoscere da tutto il mondo.
Per noi sarà un po' come aver impegnato bene le nostre energie, il nostro sudore, cioè i pianti, le notti insonni. Il nostro regista tra un po' si buttava e invece non si è buttato, perché questi video stanno uscendo.
Vedi, alla fine la mia famiglia si è sentita tirata in causa. Mia cugina, hai visto che citi la famiglia? Sì, è vero, siete bravi, complimenti. Si è offesa che lei non l'ho salutata, vedi? Sono fatti così.
E fu così ripudiata dalla
mia sorella
famiglia.
Che ti difendo, ovviamente. Falla... Ah no, falla finire Alice. Grazie, Cri. Cosa stava dicendo sulla tua fantastica sorella? Vuole dei complimenti, sì.
Stavo dicendo che tua sorella è fantastica, perché lei ci fa sempre il controllo audio. Ci dice se siamo aperti prima,
è
se
vero,
siamo aperti
ci
dopo.
Controlla già prima. Mi ha passato Beatrice. Mautino, cioè dobbiamo dirlo, è lei che ce l'ha, come dire, in qualche modo passata.
Ma ti la senti?
In ogni caso, sì, la sento anche io. È arrivata la sigla finale. Noi ci rivediamo il 3 aprile con la prossima puntata di Quanto Basta. Mi raccomando, teneteci compagnia sui social per queste due settimane che ci separeranno dal 3 aprile.
Ciao, ciao a tutti! You walk out that door, please don't go, please don't go, please don't go. Please don't go.